E la domanda di Domenico è: Pace fratelli, un grazie speciale a fratello Giuseppe. I suoi insegnamenti sono manna dal cielo. Vorrei porre una domanda, anzi, un mio stato d'animo. Da quando seguo Radio Blast e da quando leggo con più approfondimento la Bibbia sotto la vostra guida, vedo il mondo sotto un altro occhio. Ma la cosa che mi sta spiazzando è qui che voglio il vostro parere. È che mi sto allontanando dalla chiesa che frequento, in quanto sto vedendo troppe cose futili, tipo feste, orchestre folcloristiche, serate con pastori stranieri, a pagamento, e questo mi ha spiazzato definitivamente, ritiri festivi, ritiri summer, eccetera. Per carità, non voglio giudicare, ma sto avendo l'impressione come se il pastore vuole far crescere più la chiesa come numero, che è come veri discepoli di Cristo, e far capire il suo vero mandato. E questo mi sta allontanando. Arrivo al sodo. Come vede Dio se non appartieni a una chiesa, ma cerchi individualmente di predicare la sua parola alle persone che incontri o frequenti? In attesa di risposta vi porgo i miei saluti e Dio vi benedica. Grazie Domenico.
Gloria a Dio. Gloria a Dio.
E voglio dire, questo non è un caso isolato, ma tanti fratelli ci scrivono di queste cose, che nella loro chiesa, che amano, rispettano, hanno amici lì, vedono cose così inutili che non portano i frutti che dovrebbero secondo le scritture, però si sentono in colpa di non frequentarla più, o anche avere questi pensieri, si sentono come: ma sto giudicando il pastore, non dovrei farlo.
Beh, giudicare il pastore, ci sono due modi di fare, nel modo giusto e nel modo sbagliato. Se giudichi il pastore di qualunque chiesa appartieni per innalzare te stesso, per minare la fede dei fratelli, per cambiare il pastore sperando che tu magari prendi il suo posto o cose simili, allora è sbagliato. Però se la tua motivazione non è così orribile, egoista, allora diciamo che giudicare sì, si può giudicare. Chi è che ti ha detto che non puoi giudicare? So che c'è una dottrina così, perché Gesù ha detto non giudicate, d'accordo, stava parlando di farisei, però non è che non puoi giudicare mai. Andiamo a 1 Corinzi 6, che qui Paolo dà un buon equilibrio, giudizio sì, giudizio no. 6, dal 2 al 3.
1 Corinzi 6, 2. Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? 1 Corinzi 6, 2 e 3.
Gloria a Dio, sono quando giudichiamo malvagiamente, per egoismo, che non dobbiamo. Ma se giudichiamo in base alla parola di Dio, col finale dell'amore, della conversione, della speranza, dare sempre una speranza alla persona che stiamo giudicando. E allora certo che possiamo, certo che dobbiamo giudicare, va bene?
Quindi la parola di Dio ci è stata data proprio per sapere quando qualcosa è giusto o
Sì,
sbagliato.
sì, sì.
Secondo la parola, numero uno, giudico me stessa, i miei atteggiamenti, il mio comportamento e assicurarmi che cammino in Cristo, nella verità. Quindi devo giudicare e iniziare con me stessa e poi anche le cose sbagliate. Giudichiamo ogni settimana le notizie del mondo, le compariamo con le scritture, con le profezie, per vedere come prepararci per quello che viene. Quindi i giudizi non sono sbagliati, ma devono essere secondo la parola di Cristo.
Sì, a volte diamo giudizi contro un'intera nazione. A volte giudichiamo intere nazioni, come l'America, la Russia. La Russia è sbagliata a fare questa guerra, doveva semplicemente confidare in Dio, d'accordo. Sì, è stata provocata, l'ha cominciata la CIA, eccetera. Però è sbagliato anche lei. Quindi noi a volte, però giudichiamo intere nazioni. Ma lo facciamo con in mano la spada della parola di Dio. E quindi devi assicurarti che sia no, la parola a giudicare, non tu, la spada a colpire e non tu, l'olio a bruciare e non la miccia, non lo stoppino. Sempre la parola, sempre Gesù davanti, sempre quello che dice Gesù. Imparare a non dire niente di importante se non è nella parola. Un giudizio nella parola, perché Dio manda anche maledizione nella Bibbia, assicurati che sia la parola però, che non sii tu.
Chiede Domenico, come vede Dio se non appartiene a una chiesa, ma cerchi individualmente di predicare la sua parola alle persone che incontri?
Come vede Dio se non appartiene a una chiesa?
Sì.
Ma guarda, è esattamente quello che mi sono messo a fare io, quando ho visto che quelli che mi avevano insegnato a muovere i primi passi dell'asilo infantile nel Vangelo e che loro troppo spesso ne camminavano fuori, ho deciso di seguire la parola. Cioè, infatti la nostra chiesa è missione, è costituita da tanti fratelli e famiglie che operano per il Signore nella propria casa. Io non sono in condizioni e non voglio essere in condizioni di andare in giro a giudicare cosa fanno i fratelli, cosa non fanno i fratelli, cosa devono fare, cosa non devono fare. Il fratello deve decidere, giudicare e camminare in base alla parola. E io non sono in grado di andare a controllare chi lo fa e chi non lo fa, però Dio lo vede. E so che lo Spirito Santo prende provvedimenti, si chiamano benedizioni oppure mancanza di queste. Allora, la nostra chiesa e la nostra missione è costituita da fratelli e famiglie che operano per il Signore nella propria casa. Quindi bisogna che lasciamo, abbandoniamo le tante laodicee di oggi, Apocalisse 3,14, e che vadano per la loro strada, tanto comoda quanto errata queste chiese di Laodicea. Quindi noi no, ma la parola giudica le chiese. C'è la chiesa morta, la chiesa ipocrita, la chiesa del vomito, c'è la chiesa di Filadelfia, ci sono chiese meglio della mia, che non è difficile, che ne siamo piccolini, buoni a nulla, e quindi, però è la parola. Quindi studiatevi di studiare la parola, di camminare nella parola, e a volte devi dare giudizi, assicurati che è scritto. Va bene, ci sono peccati nella Bibbia, uno quando è in flagranza di reato, in flagranza di peccato, tu vai alla legge di Cristo e dici, guarda, io non conto niente, ma la parola dice. Oggi uno dei peccati più ricorrenti nelle chiese e non è l'adulterio, è la mancanza di raggiungere le pecorelle, menefreghismo di pastorarli, di essere dei genitori spirituali. Questo è il problema di oggi nelle chiese. E allora la parola giudica. Se tu non vai a cercare le pecorelle in un modo o nell'altro, perlomeno spargere l'amore di Gesù, la parola di Gesù, ovunque sei, con chiunque sei, quando puoi, a volte non si può. Se non cerchi di farlo, tu sei disubbidiente ed è inutile che vai in quelle chiese sgangherate dove ci sono i falsi pastori che predicano solo grazia. Sono falsi predicatori imbroglioni. La grazia non copre la disubbidienza. Va bene? Sì, ma la grazia non c'è perdono. No, non c'è perdono se non ti penti. Chi ti ha detto che c'è perdono nella grazia se non ti penti? Ti sei pentito? Porti frutti allora. Se no vai da Giovanni Battista, Luca capitolo 3, Matteo capitolo 3, dice: è inutile che venite qui, branco di farisei, portate frutti, io non vi battezzo. Qual è la chiesa oggi che dice: se non porti frutti non ti battezzo? No, ti dicono: vieni qua, dobbiamo indottrinarti per 6 mesi e quando sei diventato un bravo cattolico o protestante, allora ti battezziamo. E quando diventi un bravo? Quando impari tutte le dottrine. No, i farisei le conoscevano tutte le dottrine, tutte. E Giovanni gli ha detto: no, non venite qua a dire che siete cattolici o protestanti, figli di Abramo. Io non vi battezzo. Qual è la chiesa oggi che ti dice non ti battezzo se non porti frutti? No, sono chiese mezze morte che battezzano chiunque ha imparato a dire la filastrocca. Sì su questo, no su quello, credi questo sì, non credi quello no, sì no, sì no, sì no, battiti il petto, fatti un bagno qui nell'acqua minerale. Acqua della chiesa, acqua minerale cattolico o protestante, Considerati cristiano. No, non sei cristiano. Ma io vado in chiesa e mi batto il petto. Prendo la comunione in chiesa cattolica o la protestante. Come? Non sei cristiano. Ma io vado a Radio Blast. Lì c'è Angela che lei mi manda il corso biblico. Non sei cristiano. Insomma, cosa devo fare? Smetti di gridare, fratello Giuseppe, dimmi cosa devo fare. Fratello Giuseppe non conta niente. Vado a Giovanni Battista e dice porta frutti. Porta frutti. Quali sono i frutti? E legge nel Vangelo e te lo dice. Va bene, fratellini? Quindi cerchiamo di non illuderci perché siamo cattolici, protestanti o Radio Blast. Sì, possiamo appartenere a queste chiese, ma non essere cristiani. Essere scritti in Apocalisse 3:5, libro della vita cancellabile. Sai che inchiostro hanno usato per Apocalisse 3:5? Inchiostro simpatico, sai qual è l'inchiostro? È un inchiostro che si cancella. Apocalisse 3:5 è un inchiostro cancellabile. Ha detto Gesù, io cancellerò, eccetera. Però ce n'è uno indelebile. Che marca è? Marca Calvario, sangue di Gesù, virgola e i frutti. Angela?
Sì. Vorrei dire a...
Ho gridato Domenico. Abbastanza, dico...
Vedi tu,
sto cercando di svegliare i morti e cominciando con me.
Voglio dire che Domenico chiede come vede Dio se non appartiene a una chiesa. E credo che the misconception here...
Misconception here... E l'errore?
Sì, l'errore che si fa nei nostri tempi è che la parola chiesa, loro dicono che è quell'edificio lì. Invece nella Bibbia la parola chiesa era la riunione dei fratelli, che
l'assemblea.
Era ovunque, era in una casa, era in un parco, in una foresta, vicino a un fiume.
Matteo 18:20.
Quindi l'errore che le chiese fanno è che dicono tu devi venire a questo edificio, fare parte di questo edificio, congregare a questo edificio, mentre invece la parola chiesa deve essere un movimento di fratelli che portano frutti, come tu hai detto.
Esatto.
Il desiderio di Domenico è di cercare individualmente di predicare la parola alle persone che incontro o frequento. Ma questo è meraviglioso. È così che il cristianesimo si è sparso nel mondo.
Però questo è sbagliatissimo. Questa è una cosa blasfema per le chiese morte. Capito? Tu evangelizzare senza la chiesa, senza il pastore. Sono stato io in chiesa a predicare che le vecchie... vecchi otri pieni di vino vecchio, pieno di ragni, pieno di scarafaggi, con una croce in cima, gli dicevano, no, mi ricordo c'era lì una, dove che eravamo? Mi pare che eravamo in Timisoara, e c'era una chiesa che i giovani volevano andare nelle strade a evangelizzare, e questi otri vecchi, farisei, che non volevano, loro non volevano, dice, se noi permettiamo ai giovani di andare nelle strade a evangelizzare, qui va a finire che dobbiamo andare anche noi. Noi alzarci dalle poltrone mai. E allora hanno proibito ai giovani andare nelle chiese morte del diavolo. Cioè, quando Gesù ha chiamato i suoi discepoli, c'erano le sinagoghe che esplodevano di farisei, piene zeppe. Vedi in Giovanni 12, dice, molti giudei credevano in lui, ma non lo ammettevano perché avevano paura di essere cacciati fuori dalle sinagoghe. E allora se la nostra paura è essere cacciati fuori, allora è meglio che Gesù lo dimentichiamo. Se invece noi adoriamo, onoriamo, seguiamo, crediamo, ubbidiamo a Gesù più che alle religioni, allora vai dalla mia chiesa, cara chiesa, io ti voglio bene, ma qua o chiudiamo questo cimitero dico, se in caso vi è sfuggito.
Ma no, può parlare un po' più educato, altrimenti li offende. Non deve dire cimitero.
Ma sì, può essere più educato, logico.
Ecco.
Ma anche io ero più educato di così.
Ma allora devi dirlo.
Sì. E lui dice, fratelli, andiamo a evangelizzare.
Ecco.
E chiudiamo questa santo... Ma quale santo? Chiudiamo questo onorevole edificio con tutte le croci sopra. E usciamo in strada.
Come faceva Gesù, come dice la scrittura.
Ma è possibile che i testimoni di Gesù e i mormoni devono insegnare alle chiese nate di nuovo andare nelle strade a evangelizzare? Eppure è così. loro vanno con dottrine a volte sgangherate, testimoni di Geova non se ne parla proprio, e però hanno il metodo giusto. A me, io ho sentito per Androni di Chiesa Lazzaroni dire andare nelle strade, evangelizzare, andare di porta in porta, ma questo lo fanno testimoni di Geova, penseranno, e c'hanno ragione, caspiterina, c'hanno perfettamente ragione. Dovete imparare, testimoni di Geova, come evangelizzare, non le dottrine. Questo venite a Radio Blast che vediamo noi il corso biblico, oppure trovate una chiesa migliore, non c'è problema. Va bene. Allora, cosa possiamo dire, Angela? Uno che vuole andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo, ma la chiesa che appartiene
possiamo
è
dire
mezza morta.
Che il suo desiderio è super scritturale ed è quello che Gesù faceva e Gesù ci ha incaricato a fare, a raggiungere il mondo. E la chiesa sarà formata da te e le persone che tu evangelizzi. Quando vi incontrate in casa per leggere la Bibbia, pregare insieme, quella è una chiesa. Io qui ho una chiesa, perché ho la comunità dei fratelli qui nella missione,
ma anche
senza di voi, posso dire che ogni giorno sto a interact with the brethren.
Interazione, sai,
sì,
comunicazione.
Sto comunicando,
azione.
Sono in contatto con i fratelli. Ci sono fratelli che non ho mai visto, che non so come sono fisicamente, ma nello spirito comunichiamo sempre, li sento così vicini e lo so che posso contare su di loro, fanno parte di questa unica chiesa di Cristo che è mondiale ed è questa la chiesa, non è quell'edificio con quel pastore, no, è una chiesa di Cristo in tutto il mondo.
Sì, e cerchiamo anche di capire che oggi nel mondo il 99,99% delle chiese in Occidente sono mezze morte, il 99% delle chiese sono mezze morte. Non c'è niente da fare, cioè sono alberi sterili. È presente quando una donna dice sono sterile, non posso avere figli. Ora, un conto che una moglie sterile non può avere figli perché è sterile, e un altro conto una moglie che non vuole avere rapporti col marito ed è sterile per quello. Ecco, oggi queste chiese non vogliono avere rapporto con lo Spirito Santo nello spirito e non hanno figli nello spirito, e se per sbaglio un figlio arriva, cioè che si presentasse in chiesa, dire per caso se chiesa è viva o morta, viva, siediti. Si siede, ascolta un sermone morto, un messaggio morto, nessuno si prende cura di lui, nessuno gli mette la mano sulla spalla e dico, caro fratello, come sono contento. Vieni oggi a casa mia a mangiare, guarda, c'è mia moglie che ha preparato ravioli al forno, vieni fratello. E così gli vince il cuore. Guarda, io sono già salvato, Sono già cristiano, però mi possono invitare anche a me se la moglie fa ravioli al forno. Capito? Cioè, no, mettiamo le cose in chiaro.
Per motivi molto spirituali.
Ecco, cioè non è colpa mia se sono già salvato, no. Sono già battezzato dallo Spirito Santo. Capito, fratelli? Quindi nel caso non è chiaro. Ecco, insomma, prendersi cura, essere dei genitori spirituali, delle chiocce, che si prendono cura dei pulcini.
Amen.
Va bene, c'è un po' di pulcini, vengono fuori, cip cip cip, girano intorno, ce ne sono ancora 3-4 uova che non sono usciti. La chioccia non si muove. Come quella chioccia che c'è stato un incendio e la casa è stata tutta distrutta, e quando sono andati là a vedere la situazione c'era una chioccia morta, in mezzo alla cenere, bruciata, morta. Un po' di penna l'aveva ancora, sotto la chioccia c'erano dei pulcini vivi, l'aveva protetti con la sua vita. Ma oggi mercenari delle chiese, speriamo di non essere così, altro che dare la vita per le pecorelle. Non gliene frega niente, le pecorelle che vadano all'inferno. Questo è il nostro edificio santissimo, se vogliono siamo qui, se non vogliono s'arrangino, crepino, vadano tranquillamente all'inferno. Noi non abbiamo tempo di cercare le pecorelle nella strada, siamo troppo occupati a lodare Dio. Come il levita, il sacerdote che vide
il buon samaritano,
quello colpito dai ladroni, dice il sacerdote, non posso avvicinarmi, sennò sarò impuro tutto il giorno. È tutto il giorno impuro. Il levita, anche io impuro, no, per favore, ci penserà Dio. Come dice la canzone di Marocchi, andrò a pregare per lui, pregherò per lui. E dove a pregare? Vado in sinagoga. e questo povero disgraziato qua, e lui si prende due stampelle e viene anche lui quando vuole. E questa è la chiesa di oggi. Cioè il prete, il levita, il fariseo, che dice, oh no, no, perché se no, se io vado in giro a cercare le pecorelle, invece di andare in chiesa a raccogliere offerte, devo pagare io questo qua un panino. Devo invitarlo io a venire a provare i maccheroni di mia moglie a casa. E no, caro, maccheroni sono tutte per me. È lui che non ha la salvezza. Noi gli pregheremo. Pregheremo la grazia di Dio. Guarda, la grazia di Dio, quando ci presenteremo in cielo con questo atteggiamento qui, diventerà la disgrazia di Dio contro di me e contro di te. Svegliamoci, Radio Blast. A chi sto parlando? Ai protestanti cattolici, Angela? Sto
No, a me.
parlando a me. Sono davanti a uno specchio e sto predicando al signor fratello Giuseppe, che è così bravo, fratello Giuseppe. Sto parlando a me. Perché se non parliamo così uno all'altro, moriremo. Siamo arrivati al terminale della stazione centrale. Va bene, fratelli? Va bene. Com'è che dicono nei film? Ogni riferimento a persone presenti è puramente casuale. Dicono così, no? Lo diciamo? Ogni riferimento, fratelli che ci ascoltano, è veramente intenzionale, non è casuale. Qualunque cosa offensiva, dicono a Hollywood, non c'entra niente con voi. Qualunque cosa offensiva riguarda me e te. Specialmente me e se vuoi anche te. Angela, io quasi quasi ti do il microfono.
Amen. Allora incoraggiamo Domenico a evangelizzare, a non scoraggiarsi, ma fare quello che vede nelle scritture, non quello che vedi nelle chiese, fai quello che vedi nelle scritture, l'esempio di Gesù.
Si dice in Galati 1, quando il Signore mi separò da mia madre, dice Paolo, io non mi conciliai con carne e sangue, ma neanche con Pietro, San Pietro, quello della statua, niente, sai le statue di San Pietro. Non è andato Paolo a conciliarsi con le statue di San Pietro negli edifici sacri, che non c'erano neanche. Lui se n'è andato a ascoltare Dio.
E lo ha detto anche Gesù in Matteo 23. Ha detto: osservate e ascoltate le cose che vi dicono, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno.
Ecco, quindi quando tu vai in una chiesa che ti insegnano la salvezza, bravi, ti insegnano a nascere di nuovo, ottimo, ti battezzano lo Spirito Santo, fantastico, ti insegnano a guarire gli ammalati, grande, che può essere il Radio Blast che ti insegna queste cose. Però sono mezzo addormentati, mezzi già preparando la bara in mezzo alla chiesa per mettere il cadavere con una lastra di vetro, così guardano com'era bello fratello Giuseppe, hai visto i baffi, che bel cadavere. E così fanno, capito? Capito? Bene, allora dice, bene, la chiesa così è meglio perdere che trovarlo, giusto? E allora vattene via da una chiesa così che può essere la mia. Vattene! Vi vogliamo bene, fratelli. Anche se noi critichiamo. E la nostra critica è a fin di bene. Critiche amorevoli, per fare di meglio. Non siamo qua a buttare giù le chiese. Siamo qua, per grazia di Dio, a migliorarle, a purificarle, a diventare migliori, cominciando con la nostra. Vai, Angela. Ecco,
Posso andare a un'altra domanda da un altro fratello?
speriamo che sia più.
Più cosa?
Meglio che non lo dico.
Speriamo che
No,
sia
perché a
più.
volte io prendo critiche anche da mia moglie. Devi essere amorevole, marito mio. Ricordati che tu sei. Ripeti con me, io sono amorevole. Signore, in cielo continuerò a imparare.